Buon anno a tutti, buon sabato. Vogliamo aprire la parola del Signore in Salmi 42. Speranza in Dio è il suo titolo. I versetti sono 1 e 2. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio, benedetta la sua parola. Amen.
Tutti benvenuti a tutti. Grazie di essere presenti, anche magari chi ci ascolta, non so se c'è radio o Zoom, ecco. Il Signore sia con me, sia con voi, questa è la cosa principale, ma non una frase detta. Anche perché prima di cantare un inno, che è un inno della Chiesa, è un inno che nella mia vita ha avuto un ruolo fondamentale, sia nel momento in cui mi sono battezzato e mi ha accompagnato e mi accompagna ancora in tutta la mia vita spirituale, nel mio cammino, in questo cammino che sto facendo con Gesù, come tutti voi. Amatevi l'un l'altro, dice il Signore, di cuore, intensamente, ma non di un amore finto, non di un amore finto, intensamente di cuore. Come faccio ad amarvi intensamente di cuore e non amarvi di un amore finto? Come faccio? Non è che ho una risposta in questo, ma io so, come ho detto anche nella scuola del sabato, e questo lo devo dire, io devo spezzare il pane insieme a voi, ma non in una santa cena, lo devo spezzare ogni volta che io sono insieme a voi. A qualsiasi livello, a qualsiasi cosa voi pensiate, ma Cristo Gesù è il pane che io devo spezzare con voi, è la cosa principale per il mio rapporto con voi e per il vostro rapporto con me. È Cristo Gesù. Siete d'accordo su questo? Se dite sì, ditelo sì nel vero senso della parola, perché è la cosa principale. Senza Cristo non siamo niente. Possiamo avere tutte le ragioni, tutti i discorsi, tutto, ma l'amore di Cristo è quello che mi costringe. Amen. Ora chiedo e ringrazio Ruth di andare al pianoforte, e prima di cominciare a parlare vorrei cantarvi questo inno. È un inno che è importante anche per ognuno di noi, di voi, non solo per me.
Oh, aiuta e che consola. Ma tu tardi allor mi chiede dei nemici tuoi lo suol. A che vale la tua fede se il tuo Dio ti lascia sol? Ed il dubbio notte di in me penetra così che resister più non giova. Al torrente della prova, alma mia, non dubitare, ma confida nel tuo re. Quando e sembra più tardare, non temere, egli è con te. L'ora attesa al fin verrà, che vittoria ti darà. All'Iddio tre volte santo scioglierai di lode un canto.
Amen. Grazie. Ma queste parole mi prendono sempre. Allora, sappiamo che, come abbiamo letto nel Salmo, come la cerva ha bisogno dell'acqua e la cerca costantemente per la sua vita, diciamo, materiale. Ma questo Salmo si rivolge alla spiritualità. La cerva che agogna i rivi delle acque per poter bere, il fatto di che li brama proprio con tutta se stessa, perché ha sete, diventa insopportabile la sua sete, una sete ardente, questa anima che si strugge per l'acqua. Il nostro spirito ha bisogno di acqua, ma non dell'acqua naturale che beviamo tutti, come bere un bicchiere d'acqua. Il nostro spirito ha bisogno di acqua viva. È sempre acqua? Cos'è l'acqua viva? Quando è che il nostro spirito ha bisogno dell'acqua viva? Perché siamo fatti di carne e di spirito. Quando il nostro spirito magari è abbattuto, uno spirito che ha bisogno di essere risollevato, uno spirito che è caduto, ha bisogno di bere di quest'acqua viva. Quest'acqua viva è proprietà di qualcuno. L'acqua viva è proprietà di Gesù Cristo. Lui ha il marchio, la proprietà dell'acqua viva. Se un'anima vive nel deserto oppure nella confusione di una città, la confusione di questo mondo, nell'indifferenza, nell'egoismo, nell'angoscia del futuro, nello stato di abbandono, nella corruzione o nel male, la parola di Dio dice una cosa importante, che l'acqua viva è una fonte che può scaturire nel nostro cuore. E quest'acqua viva, ribadisco, è proprietà di Gesù Cristo. È Lui il proprietario. Anche Gesù, nella sua vita terrena, dopo aver camminato tanto, sentì la stanchezza fisica, si mise a sedere vicino a una fonte, non aveva nulla per attingere acqua e una donna arrivò con il necessario per attingere acqua e Gesù le chiese da bere. Ma poi disse questa frase a questa donna: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. E se tu bevi dell'acqua, dice Gesù, che io ti darò, sarà in te una fonte che scaturisce a vita eterna. Queste sono le parole che dice Gesù. Ma il dono di Dio, se tu conoscessi il dono di Dio, cioè la sua grazia, il dono di Dio, la grazia di Gesù, il dono di Dio è Gesù, venuto non per giudicare nessuno, ma per salvare. Gesù è venuto non per giudicare, ma per salvare. Gesù, che è il principio e la fine, Gesù dice così: a chi ha sete, io darò gratuitamente dell'acqua della vita. La cosa essenziale è avere sete. Se non ho sete, non bevo. Ma a chi ha sete, io darò gratuitamente, gratuitamente dell'acqua della vita. Gesù, più tardi di questo episodio, poco prima di essere arrestato, battuto, crocifisso, tradito, morto, poi risorto, risuscitato per salire al Padre, stando in piedi prima di queste cose, esclamò una cosa importantissima, la esclamò proprio, sentiva il bisogno di dirla, come adesso sente il bisogno di dirla a ognuno di noi, anche a me. Chi crede, se qualcuno ha sete, venga da me e beva. Ma non dice di andare chissà dove, di andare a Lui. Venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Queste sono proprio le sue parole. Però è solo Gesù che ha quest'acqua viva. Noi possiamo fare tanti ragionamenti, ma è Gesù che ha l'acqua viva. E quest'acqua viva, dice il testo, disse questo dello Spirito Santo che dovevano ricevere tutti quelli che crederebbero in Lui dopo essere stato glorificato dal Padre. Quindi quest'acqua viva è lo Spirito Santo. Ecco cos'è l'acqua viva, è lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di bere dallo Spirito Santo. Questa è la cosa principale per ognuno di noi. Non di bere da noi stessi. Io non devo bere da me stesso. Se la cerva è alla ricerca dell'acqua, e per cerva intendiamo il mio animo, questo animo assetato, bramoso, desideroso dello Spirito Santo, si strugge in questa ricerca per togliere questa arsura, questo malessere interiore che può darsi che ognuno abbia, o pochi abbiano, non lo so, magari qualcuno che ascolta sente questo malessere dentro, può ricevere quest'acqua viva. Si rivolga a Gesù e Gesù gli risponderà e gli darà l'acqua viva, gli darà lo Spirito suo Santo e vedrete che succederà qualcosa. Ma è così? Ci struggiamo in questa ricerca, lo cerchiamo, siamo alla ricerca o non lo cerchiamo affatto? Hai l'animo afflitto? Sei triste? Sei esaurito? Hai un esaurimento nervoso? Dove volgerai lo sguardo? Anche io a volte ho l'animo abbattuto, contristato, sono malinconico, sono una persona malinconica io. Ho sempre della malinconia. Sono fatto così, veramente. Per fortuna il Signore si è presentato nella mia vita. Per fortuna. Fortuna è che il Signore mi cercava. Io la chiamo fortuna, ma il Signore mi cercava, come cerca ognuno. E delle volte quando sono così malinconico ripenso alla mia famiglia, ai miei cari che non sono più, come magari anche voi penserete, è vero? Ma poi ripenso a Dio, il Signore, il mio Signore, un Signore, un Dio che mi cerca con costanza, che cerca ognuno di voi con costanza, non si stanca di cercarvi, ma non vi vuole rompere le scatole. Non è questo, scusatemi il termine un po' forte, non è per questo motivo. Vuole che voi capiate, prima di tutto per il vostro bene, per il mio bene, prima di tutto è questo, perché ci ama e vuole il vostro bene. E cerca te, uomo, te, donna, in qualunque luogo, attenzione, in qualunque luogo o condizione tu ti trovi. Non è che, sapete che Gesù era criticato perché parlava con le meretrici, le prostitute, parlava con i pubblicani, parlava con della gente malfamata anche, è vero? Non aveva paura di sporcarsi le mani e i piedi, Gesù. Quindi il Signore è alla tua ricerca per ridarti la forza necessaria per andare avanti, per darti una speranza viva, una speranza che non marcisce. Stai sicuro che non marcisce questa speranza che il Signore ti dà? Anche a me, devo dirlo, tu Signore mi hai ridato forza, mi hai dato speranza e mi hai promesso vita ad esuberanza. Perché? Perché tu, Signor Gesù, sei la fonte della vita. Tu, Signor Gesù, sei la vita. E quando penso a queste cose, perché mi commuovo dentro me stesso? Perché mi commuovo? Perché molti dicono, non c'è Dio. Oppure dicono, dov'è il tuo Dio? E spesso, come abbiamo letto nel Salmo, o anche come ho cantato prima, spesso il dubbio si insinua dentro l'anima. A che serve vivere se non c'è Dio? A cosa serve? Dio non c'è. Dio ti ha lasciato solo. Gesù ha promesso di tornare, ma non torna, tarda. No, cari miei, non è così, state tranquilli, sereni, perché Gesù torna. L'ha promesso e Gesù torna. Statene certi. E allora ricordo con commozione proprio, una commozione profonda, il tempo in cui il Signore mi ha cercato, il tempo in cui non mi sono nascosto da Lui, perché a volte ci nascondiamo, non vogliamo essere trovati. Non mi sono nascosto per farmi trovare. Il tempo in cui mi ha trovato, il tempo in cui mi ha preso per mano, il tempo in cui mi sono smarrito anche, quando ero lontano in sentieri bui e tenebrosi, oscuri, e tu, Signore, ti sei fatto mio amico e hai calcato quei sentieri per venire a cercare. Molti di voi condivideranno questa esperienza, probabilmente. Il Signore è venuto anche in quei sentieri, in quei luoghi dove magari, se io vedo, dico, giammai. Attenzione, fratelli, perché cadere è molto facile e rialzarsi è difficile, ma il Signore tende sempre la mano per tirarci fuori. E non è che aspetta fuori, viene dentro. Hai calcato quei sentieri bui portando luce. Non mi hai lasciato solo nonostante me, anche se recalcitravo, tiravo indietro, ma tu tiravi. Mi hai teso la mano, sì, perché tu conosci il mio cuore. Il Signore conosce il tuo cuore. Il Signore costruisce una fortezza nell'animo dove puoi riposare serenamente, nonostante tutto il caos che hai intorno. Il Signore ti prende in braccio per portarti in alto, in un luogo sicuro. Ti riveste della sua grazia, pronto per affrontare tutte le difficoltà della vita. Perché non è che non ci saranno più le difficoltà, ci saranno. Ma dopo avrò qualcuno con me che mi aiuterà a lottare. La mia luce che si era spenta, tu, Signore, mi hai rivestito della tua luce, la tua, non è mia. Una luce nuova, mi hai aspettato, chiamato ripetutamente, anche quando fingevo di non sentire, hai mandato la tua luce affinché vedessi con i miei occhi. Ma io non è che vedo fisicamente il Signore, non lo vedo fisicamente, lo vedo perché ho accettato di bere quest'acqua viva che è lo Spirito Santo che è nel mio cuore. Nonostante me, ripeto, nonostante me. Sapete cosa vuol dire nonostante me? Penso che sono stato abbastanza chiaro. La tua acqua viva, Signore, lo Spirito Santo che agisce da collirio nella vita interiore e non solo, anche esteriore poi. E tutto ciò è gratuito. Tu, Signore, non giudichi, ma ami. Tu non giudichi ma salvi. Tu sei il creatore di ogni cosa. Tu che hai lasciato il cielo e ti sei fatto uomo per sconfiggere la morte, l'hai affrontata come tutti e l'hai sconfitta. Sei risorto e a tutti coloro che credono in te hai promesso la resurrezione nell'ultimo giorno, il giorno in cui tornerai e ci condurrai nel luogo meraviglioso che hai preparato, e vi dico che saremo tutti meravigliati. Possiamo aspettarci quello che ci pare, ma saremo tutti meravigliati. E diremo, ma c'è. E toglierai dai cuori ogni sofferenza. Le lacrime di dolore saranno asciugate per fare posto a lacrime di gioia. Sono parole umane queste, ma anche adesso, quando abbiamo gioia, possiamo piangere di tristezza, possiamo piangere di emozione e possiamo piangere anche di gioia. Ci sono vari modi per piangere, vero? C'era un uomo, un pescatore, di nome Simone, detto Pietro o Cefa, un apostolo di Gesù, un uomo comune che rispose all'invito di Gesù a seguirlo. Lo seguì per tutto il tempo del suo ministero, ma in quel tempo anche lo tradì, lo rinnegò, si nascose per la vergogna, imprecò, giurò di non conoscerlo, dormì quando Gesù sul monte pregava e aveva bisogno di lui, del suo supporto, insieme ad altri naturalmente. Gesù lo aveva avvisato che sarebbe stato vagliato dall'avversario, ma tutto ciò accadde purtroppo in Pietro. Uno come Pietro, è vero? Pietro si sentiva sicuro di sé, forse si sentiva anche superiore agli altri, e dopo scapriremo anche il motivo di certe parole di Gesù. Ma poi, a un certo punto, incrociò lo sguardo del Signore e i suoi occhi pieni d'amore per lui, l'amore di Dio che arrivò a toccarlo nel suo intimo, e si lasciò andare, si arrese e pianse amaramente per ciò che era la sua vita. Ma anche quando Gesù fu crocifisso, fu avvolto dallo sconforto, dallo smarrimento. Poi una donna di nome Maria gli diede la notizia che Gesù era risorto. Allora lui cosa fece? Corse al sepolcro, il sepolcro era vuoto e di nuovo era incredulo e smarrito come tutti gli altri. E più tardi si unì ai suoi amici, altri discepoli di Gesù, che avevano seguito il Signore. Gesù apparve a Pietro e agli altri nella stanza dove erano riuniti. Ma erano ancora tutti increduli e anche Pietro era ancora incredulo. Anche quando Gesù gli dice: toccate le mie mani, il costato. E giorni dopo, sapete cosa fece Pietro? Decise di tornare alla sua mansione, di andare a pescare. È normale, non è che sia normale, decise di forse avevano bisogno anche di mangiare fisicamente, voglio dire, però decise di andare a pescare insieme agli altri. Sì, andiamo a pescare, prendiamo le barche e andiamo. Ma in tutta una notte non presero nulla, è vero? Salì in barca fino al mattino e sulla riva al mattino Gesù si presentò, mentre tornavano, e alla sua parola ci fu una pesca miracolosa, ma alla sua parola, alla parola di Gesù. E allora Pietro si tuffò nell'acqua per andare il più in fretta possibile verso il Signore, e così fecero colazione insieme, vi ricordate? Fecero colazione insieme a Gesù. Ma dopo queste cose Gesù disse a Simon Pietro: Simon di Giovanni, mi ami tu più di questi? Forse si riferiva al fatto del carattere di Pietro, che magari si sentiva superiore ai suoi fratelli, ai suoi amici. È una cosa che è possibile, sentirsi superiori agli altri. Ma io, come ho detto anche stamattina, per me, io sono vostro servitore e voi siete miei fratelli e sorelle e voi siete miei amici, e per me non c'è differenza. Il sangue di Cristo è stato sparso per ognuno di voi e anche per me. Non c'è differenza, assolutamente. Allora a questa frase, mi ami tu più di questi? Pietro risponde: sì, certo Signore, tu sai che io ti amo. Conosciamo tutti questa storia. Tu sai che io ti amo. E Gesù gli rispose: pasci i miei agnelli. Sapete che gli agnelli non sono pecore, sono dentro l'anno, vengono chiamati agnelli, sono piccoli. Ma poi per la seconda volta Gesù gli fa la stessa domanda e gli dice: Simon di Giovanni, mi vuoi bene? Mi ami tu? Ma sì, Signore, tu sai che io ti amo. Ve lo dico così, come cerco di recitarlo? Non lo so. Tu sai che io ti amo. E Gesù gli rispose, pastura le mie pecorelle. A volte dice anche pecore, però se anche pecorelle vuol dire che non ci sono solo gli agnellini, ci sono anche le pecorelle, magari già un po' più grandini, no? Ragazzi, che ne so. E per la terza volta Gesù gli disse, Simon di Giovanni, mi ami tu? Allora Pietro a un certo punto era tristato che Gesù per la terza volta gli chiede questa cosa. Per tre volte il Signore, e allora rispose così stavolta. Risponde in un modo diverso. Tu sai che io ti amo. Tu sai che io ti amo. E Gesù a lui, pasci le mie pecore. Allora delle volte io dico, io sono Ivan, mi chiamo Ivan, e il Signore mi chiede, Ivan, mi ami tu? Mi ami tu? Allora io devo rispondere come Pietro, l'ultima volta. Non come le prime due volte, come l'ultima volta. Tu lo sai, Signore. Io non so e non sono nulla, ma tu lo sai. Non sì, Signore, tu sai che io ti amo. Tu lo sai, perché io non sono niente, tu sai tutto di me. E allora finalmente la cerva ha trovato l'acqua viva. Ma ora a noi dice che c'è un gregge che solo lui conosce, un gregge di uomini e donne, bambini e ragazzi, e ci invita a custodire questo gregge nel suo amore, insieme a lui, un gregge nella sua completa complessità, che l'acqua viva e lo Spirito del Signore sia sempre insieme a questo gregge. E allora per concludere, dopo anche l'esperienza di Pietro, in Prima Pietro 5, versetti da 2 a 5, dice così. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, non forzatamente, ma volonterosamente, secondo Dio, non per un vil guadagno, e qui per vil guadagno ci sarebbe anche da, che non è questione solo di soldi, ma è questione anche di orgoglio personale, ma di buon animo, di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge, perché anche voi fate parte del gregge. Non è che è solo il Signore che non fa parte del gregge, Lui è il pastore del gregge. E quando sarà apparso il sommo pastore Gesù Cristo, otterrete la corona della gloria che non appassisce. E parimente voi più giovani, e mi riferisco non solo agli anziani, ma anche ai giovani, siate soggetti, ubbidite agli anziani, e tutti però, tutti, rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà la sua grazia agli umili. E poi dice anche così Pietro, dopo tutta un'esperienza passata con il Signore, prima e dopo, benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata, che non marcisce ed è conservata nei cieli per me, per voi, che dalla potenza di Dio per mezzo della fede, mia e vostra, siete custoditi, questa parola è importante perché il Signore ci custodisce per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Amen. Grazie a tutti, buon sabato. Grazie di ogni cosa, Signore. Tu sei tutta la nostra vita. E Signore Dio, cosa chiedere a te, Signore, che ci vuoi dare tutto? Chiedere di affidarci completamente a te, di darti tutto il nostro cuore, affinché dopo averlo dato a te, tu ce lo ridia e possiamo condividerlo con tutti gli altri. Questo posso chiedere e non ne sono capace, ma tu, Signore, sei capace, se te lo permetto, di trasformare il mio cuore nell'umiltà, nella pace dello Spirito Santo. Amen.